Cari amici, siamo qui riuniti in una nuova avventura, in un nuovo volo che parte da Gerusalemme e arriva nei cieli più alti. Vi chiedo per favore a ognuno di voi di allacciarvi bene le cinture di sicurezza e prepararsi per il decollo. Do il benvenuto a tutti i nostri alunni virtuali, sempre numerosi da tutta Italia, e speriamo che saremo sempre di più e sempre tanti numerosi come stasera. Stiamo per fare l'ultima lezione prima di Shavuot, perché il prossimo giovedì non potremo studiare perché sarà Shavuot. Ed è per questa ragione che questa sera parleremo di Bamidbar, la parasha di questa settimana, accenneremo qualcosa di Shavuot e parleremo del Pirkei Avot capitolo 6. Infatti l'ultimo capitolo di Pirkei Avot, che si legge l'ultimo Shabbat prima di Shavuot, troviamo un collegamento molto diretto e molto esplicito che si riferisce al valore dello studio della Torah. Iniziamo dalla parasha, poi andiamo per Kavot. Allora, la parasha inizia dicendo: Vaidaber Hashem el Moshe, e parlò Dio a Mosè, Bemidbar, nel deserto, Sinai di Sinai, Beoel Moed, nella tenda di Oel Moed, Beechad, nel primo giorno, a Chodesh Hasheni, del secondo mese. Dicono i talmudisti. Cosa viene a alluderci questo verso? Una persona che vuole essere come Moshe Rabbeinu. Come può arrivare a questo livello di Moshe? Quando una persona si comporterà come dice questo verso. Vaidaber Hashem, Dio parla a Mosè. Sai dove? Bamidbar, nel deserto. Il luogo dove passano tutti, dove tutti calpestano. Quando uno si comporterà si sentirà come un deserto, con umiltà. E poi dopo viene Sinai. Cos'era Sinai? Era una montagna, ma era la più bassa di tutte le montagne. Anche se devi avere un minimo di orgoglio e di ambizione nella vita, devi ricordarti che deve essere il minimo, la più bassa di tutte le montagne. Il minimo che c'è tra tutte le montagne. Deve essere molto umile. E poi, Oel Moed, la tenda del Moed, deve essere come una tenda che non ha una radice solida, forte per terra, ma è fatta di corde, attrezzate di cose temporanee, scalpelli che tu fissi per terra. E cosa viene questo a insegnarci? Che la vita dell'uomo è temporanea. E quando una persona riflette su questo e sa che tutta la sua vita deve essere in funzione di questo, che lui è temporaneo, che lui, quello che conta è la fede in Dio, anche se molti lo umiliano, lui deve rimanere sempre conciliante, non odia nessuno, non parla male di nessuno. Quando uno si comporta come Midbar, deserto, come Sinai, la più bassa di tutte le montagne, come un Ohel, come una tenda che è temporanea, automaticamente, allora la sua vita è un altro tipo di vita. Abbassa la cresta quando deve abbassarla. Sa essere socievole e amico con tutti. E allora la cosa più importante, riesce a trovare tempo per studiare la Torah e per ricevere per la Torah come Moshe Rabbeinu. Quando una persona pensa al suo io, al suo materialismo, al suo essere, quello mi ha umiliato, quello non mi va bene, quello è rognoso, quello così e quello cosà, automaticamente succedono che perde, si disperde la vita invece di cose spirituali, si disperde in cose futili. E questo ci si può arrivare quando uno si comporta come Moshe Rabbeinu. Ed è per questa ragione che noi leggiamo la parasha di Bamidbar proprio Shabbat prima di Shavuot ogni anno, perché la condizione primaria ed essenziale per ricevere la Torah è essere come un Midbar, come un deserto, essere umile, essere come Sinai, essere come un Ohel, come una tenda. Chi di noi non ha una compagna, una moglie che ogni tanto c'è qualche battibecco? Ma se uno fa di questo battibecco un castello di paglia, di carte, ovviamente passerà la sua vita a costruire questi castelli e a demolirli e a ricostruirli. Chi di noi non ha problemi con i suoi fornitori? Chi di noi non ha problemi con un eventuale socio? Ma se uno col socio, con questo, con quell'altro, deve sempre pensare cosa... Non ha più tempo per studiare la Torah. Ricordiamoci Bamidbar, il deserto. Questa è la chiave primaria per ricevere la Torah, per aver ricevuto la Torah e per in futuro ricevere sempre la Torah. Il Midrash racconta che quando Hashem ha voluto dare la Torah è andato da tutti i popoli e gli ha detto: voi volete ricevere la Torah? Certo, ci va benissimo. Gli ha detto Hashem: allora, sentite un attimo, io ho una figlia che voglio far sposare, che si chiama Torah, la mia figlia unica. Voi siete abbastanza idonei per ricevere la Torah? Gli dicono: certo. E allora Hashem gli chiede: datemi le prove. Ci sono tre modi come si sposa una donna, dice il Talmud. Bekesef, Beshtar o Bia. Con i soldi, soldi che rappresentano la pace. Quando ci sono i soldi, di solito c'è armonia, c'è pace, c'è abbondanza. Shtar vuol dire contratti, ovvero c'è tramite il fatto che uno dimostra le sue origini, il suo albero genealogico che è pulito, che non ci sono, e poi tramite Bia, tramite l'unione, tramite l'attaccamento. E così i popoli quando vengono e vogliono ricevere la Torah non riescono a dimostrare questi presupposti e alla fine purtroppo non riescono a ricevere la Torah, o più che purtroppo noi dobbiamo essere contenti, perché così nel bene e nel male la Torah è stata data a Israel. E così alla fine il popolo ebraico è l'unico che riceve la Torah, e dice Talmud che Hashem ha messo la montagna sulla testa dei Bene Israel e gli ha detto: o voi riceverete la Torah o vi seppellirò, o lì sarà la vostra tomba. E in quel momento Bene Israel hanno detto: Naase venishma, noi l'accettiamo e poi l'ascoltiamo, noi non ti chiediamo neanche il significato, perché noi l'accettiamo e poi la vogliamo capire, siamo disposti a capirla. A proposito di questo, ci si potrebbe dilungare molto e sviluppare, ma vedremo un attimo di capire un'altra Mishnah, una Mishnah di Perkei Avot, la Mishnah numero 4. Chi di voi ha il Perkei Avot sotto mano, che lo prenda subito e apra capitolo 6, Mishnah 4. Allora, dice la Mishnah: Kachi darkash el Torah, così questa è la strada della Torah. Pat bamelach tochel, pane nel sale dovrai mangiare, umayim bamsura tishte, e acqua, dovrai bere acqua dentro la messura, proprio nella brocca, per terra dormirai, valar tisham, vivrai una vita semplice, di sofferenza. Allora, allora potrai studiare la Torah come si deve. Se tu farai così, sarai fortunato e bene sarà per te. Sarai fortunato in questo mondo, e sarai fortunato e sarà bene per te nel mondo futuro. Cosa ci insegna questa Mishnah? Una persona che è immersa nei piaceri materiali, e piace una persona che pensa solamente al mangiare, alle donne, a questo, a quello, non potrà mai studiare la Torah. Perché la Torah viene conquistata solamente con limitando i piaceri materiali e diminuendo l'attaccamento alla materiale. E questo dice la Mishnah. Devi accontentarti di acqua, di pane secco. Facendo questo puoi illuderti, puoi pensare di riuscire ad arrivare a ricevere la Torah. Quando Bene Israele sono usciti dall'Egitto, avevano molti soldi, molta ricchezza e molto oro. E tutto questo oro li ha portati a fare il vitello d'oro. I soldi d'oro li ha accecati. Poi gli ebrei hanno ricevuto la manna, un cibo molto semplice, e l'acqua. Loro per 40 anni si sono nutriti di cibo semplice e di acqua per insegnarti che loro hanno potuto veramente studiare la Torah. Come dice il Talmud, la Torah è stata data solo alla generazione che è uscita dall'Egitto. Quella era l'unica generazione che era in grado di studiare la Torah come si deve. Una persona che è immersa nei problemi, che vuole sempre fare un nuovo business, un nuovo cosa, come mai potrà studiare la Torah? La Torah è stata data a noi per studiare, non per lasciarla sugli scaffali. Il Talmud dice che il giorno ideale per studiare la Torah è lo Shabbat e i giorni di festa, perché sei staccato dai problemi materiali. La Torah va studiata in condizioni di tranquillità e di concentrazione massima. Questo è il giorno dello Shabbat, è il giorno ideale per studiare la Torah. fino al punto che c'è scritto che lo studio della Torah che noi facciamo di Shabbat vale 10 volte o 100 volte o 1000 volte lo studio che potremmo fare durante la settimana. Cosa ne dici, Edoardo? Il nostro webmaster. Sei d'accordo? Cerchiamo di approfittare dello Shabbat per studiare la Torah. Caro Gabbiano, Elia Cagliari, come siamo messi con lo studio della Torah? Spero che sia una cosa fattibile, nonostante che uno si trovi anche lontano, cara Damaschina. E così, a tutti i nostri amici virtuali, dobbiamo ricordarci l'importanza di studiare la Torah in qualsiasi momento, e in particolare il giorno dello Shabbat. Vediamo un attimo di capire meglio ancora questa Mishnah, approfondirla insieme. Allora, dicevamo prima che gli ebrei che sono usciti dall'Egitto, loro non avevano preoccupazioni materiali, non avevano problemi di mangiare né problemi di bere, ma avevano il minimo indispensabile e loro hanno sì potuto studiare la Torah come si deve. Loro hanno meritato di ricevere e di assorbire e di essere la prima e l'ultima e unica generazione che ha potuto studiare la Torah nelle vere condizioni di come si dovrebbe studiare la Torah. Fino al punto che loro non volevano entrare in terra di Israele. Loro hanno detto, siamo bene qui, studiamo la Torah come si deve. Chi ce lo fa fare? Chi ce lo fa di andare in Israele e avere preoccupazioni materiali e coltivare, seminare? Qua stiamo bene. Dio non vuole che noi rimaniamo nel deserto. Dio vuole che noi ci occupiamo di cose materiali e studiamo comunque la Torah. Cioè, la missione, la volontà, il piano del Creatore è quello di avere un istinto verso il male, di avere i problemi, di avere la terra, di avere problemi materiali e comunque di studiare la Torah. Questo è quello che Dio ha voluto. Ha voluto una dimora nel mondo materiale, una dimora in un luogo dove ci sono tentazioni e comunque noi superiamo queste tentazioni. Vuol dire che noi studiamo la Torah con i problemi. Questa è la sua vera volontà. Però questo non vuol dire che questa è la situazione ideale per studiare la Torah. Questa è la volontà di Hashem, ma non dobbiamo cercare di ambire a una situazione in cui da una parte non riusciamo che in cui certo facciamo la missione di Dio, ma dall'altra parte noi non riusciamo mai a ottimizzare un livello di studio eccellente. Per cui è bene studiare anche quando si è in macchina, si ascolta un CD o quando si viaggia, si studiano parole di Torah, benissimo. E quando dovunque uno va deve recitare dei salmi, questo anche va bene. Ma comunque deve sapere che il vero studio della Torah è il giorno dello Shabbat. Se uno vuole arrivare a studiare come si deve, a concentrarsi come si deve, a assimilare la Torah come si deve, la Torah essendo al di sopra del mondo, va studiata come si deve proprio nel giorno in cui uno è al di sopra del tempo, il giorno dello Shabbat. Io ad esempio Shabbat non metto un orologio. Non lo metto neanche durante la settimana, ma durante la settimana guardo il cellulare ogni tanto. Shabbat non guardo neanche l'orologio, cerco di evitare, sicuramente non ho il cellulare dietro. Questo perché noi dobbiamo ricordarci che lo Shabbat è al di sopra del tempo, è al di sopra della dimensione del tempo. Per cui si sconsiglierebbe di avere un orologio di Shabbat. I Hasidim non portano mai l'orologio di Shabbat, perché Shabbat è al di sopra del tempo. Andiamo avanti a riflettere su questa Mishnah. Si racconta su Rashash, un grande maestro che viveva in Russia, che una volta non riusciva a capire un Tosfot, di un trattato molto difficile, uno dei più difficili trattati, quello di Yevamot. E per anni e anni non è riuscito a capire questo Tosfot e ha avuto questo problema da risolvere. Una volta è venuto il famoso Natsiv di Valojin, un grande maestro, è passato per Vilna. Allora il Rashash, avendo un ospite di questo di spicco, ha approfittato di chiedergli la domanda e vedere se lui sarebbe riuscito a rispondergli. Allora il Natsiv si concentra un'ora intera su questo Tosfot e poi gli dà la risposta. Il Rashash rimane male. Dice, ma com'è possibile che non ci sono arrivato e ci è arrivato lui? Per anni e anni ho desiderato capire, provare, e lui ci è arrivato con tanta facilità. Ma com'è possibile? Solo in un'ora lui ci è arrivato. Allora, per tranquillizzarlo, il Natsiv risponde a Rashash, guarda, che il mio studio della Torah è diverso dal tuo. Tu quando studi la Torah, lo studi con abbondanza, con prosperità. Io invece studio la Torah con povertà, con un minimo indispensabile. Sai cosa? Quando io studio la Torah, dal cielo mi aiutano di più. Perché quando uno ha povertà, si sacrifica di più, si sforza di più, e questo sforzo maggiore può dare dei risultati maggiori. Per questo la ragione ci dice la Mishnah, che l'abbondanza materiale può creare, può distoglierci e creare dei ostacoli per un livello di studio elevato. Certo, uno non deve mai desiderare la povertà, Chas v'Shalom, però anche non deve cercare tutto questo, tutta questa abbondanza materiale che delle volte può portare delle conseguenze negative, come l'oro abbondante che avevano gli ebrei nel deserto, che ha portato nient'altro che al famoso vitello d'oro. Dice la Mishnah, ima taoseken, se tu farai così, vuol dire, devi mangiare il pane, l'acqua, se tu farai così, cosa vuol dire se tu farai così, chiedono i commentatori? Perché nelle altre Mishnah non c'è scritto se tu farai così, e qui troviamo se tu farai così? Si spiega, cosa deve fare una persona che è molto ricco, che è molto benestante, e lui non ha... E questo è quello che ci dice la Mishnah. Se una persona non si trova in condizione di mettere in pratica questa Mishnah in senso letterale, perché lui, grazie a Dio, ha più del minimo che lui ha bisogno, ha più del pane secco e dell'acqua semplice. Cosa deve fare? Viene la Mishnah e ti dice, se tu farai così, ovvero anche se tu stai bene, ma tu comunque farai così, ti comporterai in questa maniera, sai che cosa? Tu comunque puoi meritare di arrivare a dei livelli molto alti. Praticamente una persona non deve distogliersi dall'abbondanza che lui potrebbe avere. Ovvero, uno potrebbe anche permettersi di mangiarci una bistecca fiorentina ogni giorno, però non lo fa mai, non lo fa neanche di Shabbat. Si accontenta di cibo semplice, di cibo nutriente, del minimo indispensabile. Questa è la chiave del successo. Questa è la chiave, e questo che dice la Mishnah. Se tu farai così, anche se non lo devi, ma lo farai comunque, allora tu puoi pretendere, puoi avere il lusso di avere i benefici di quello che studia la Torah con semplicità, con povertà. Un grande maestro diceva così, si chiama Rav Shmuel Lagniado, scrive nel suo libro, c'è scritto nel verso, io vi farò scendere dal cielo una pioggia di cibo, di pane, e il popolo uscirà e raccoglierà ogni giorno il cibo di quel giorno, in modo che io lo metterò alla prova se lui andrà nella mia Torah o no. La manna cadeva ogni giorno cadeva un'altra manna, quella del giorno prima andava male se rimaneva il giorno dopo. La manna era una grande prova, era una prova che il cibo viene da Dio, era una prova che Dio manda il cibo ogni giorno di nuovo, è una prova di fede che noi dobbiamo avere, che è tutto nelle sue mani. Però c'è un altro aspetto della manna. Una persona può avere due tipi di ostacoli, di impedimenti per studiare la Torah. O perché gli manca la parnassà, il sostentamento, oppure se lui ne ha fin troppo. Per cui ci sono due problemi opposti. Come dice il Talmud, la povertà può portare l'uomo a dimenticarsi di Dio, a abbandonare Dio, a rigettare l'esistenza di Dio. Quando uno è nella miseria più totale, dice, ma dov'è Dio che mi ha lasciato così? E appunto è l'opposto, come dice il verso, veram levavecha, ti innalzerai il tuo cuore e dimenticherai il tuo Dio. Deuteronomio 8,14. A questo punto dice il re Salomone, nei famosi proverbi, capitolo 30, verso 8. Rash ve'osher, povertà e ricchezza, attenli, non darmi per favore. Abbondanza troppo materiale o mancanza troppo materiale sono due ostacoli, due pericoli. E Hashem allora ci dava la mano ogni giorno. La mano aveva una misura, ognuno raccoglieva la stessa misura. Omer la gulgolet, ogni testa un omer. Per cui non c'era troppo e non c'era troppo poco. E questa era una chiave per riuscire a sopportare la prova della sostentamento. quando uno non ha troppo e quando uno non ha troppo poco. Ecco perché gli ebrei nel deserto potevano studiare benissimo la manna e la Torah, perché non avevano problemi di cibo, di alimentazione, ma in particolare non avevano troppo e non avevano neanche troppo poco. Era proprio una cosa equilibrata. E questo è quello che noi dobbiamo cercare di ambire nella vita, di trovare sempre un equilibrio, di non avere né troppo e né troppo poco. A proposito di umiltà, mangiare pane nel sale, noi dobbiamo, tra tutti i maestri e i grandi talmudisti, abbiamo un esempio di spicco, la figura di Rabbi Shimon Bar Yochai, l'uomo che ha scritto lo Zohar, il libro dello splendore, l'uomo che ha dedicato la sua vita, anima e corpo, per lo studio della Torah. Oggigiorno Rabbi Shimon Bar Yochai è sepolto a Miron, dove si dice che era il luogo dove lui era nascosto nella grotta e ha studiato la Torah per 13 anni con suo figlio. Grandi maestri abbiamo avuto, tutti molto 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 umili, ma Rabbi Shimon Bar Yochai è una figura di spicco tra questi maestri. La particolarità di Rabbi Shimon Bar Yochai viene fuori quando noi pensiamo a quel che è successo a lui. I romani hanno decretato, l'hanno condannato a morte perché lui studiava e insegnava la Torah quando non poteva. Lui scappava, è scappato con suo figlio Elazar ed è rimasto per 13 anni in una grotta. Si è nutrito di un albero di carrube che Dio ha fatto crescere vicino alla sua grotta e lui per 13 anni ha mangiato carrube e acqua, ma non si è mai fermato di studiare la Torah. Addirittura, siccome avevano solo degli abiti unici, durante la settimana loro non usavano questi abiti perché si sarebbero consumati. Allora loro si scavavano un buco nella terra, andavano nella terra, si coprivano e studiavano la Torah giorno e notte. Solo Shabbat uscivano da questo buco e si mettevano questi abiti per non consumarli. Li usavano da 7 giorni a 7 giorni. Immaginatevi le persone che hanno un guardaroba, gli abiti che non mettono, gli abiti che buttano, e questo non è abbastanza la moda. E qua Rabbi Akiva aveva un solo abito per 13 anni che non lo vestiva neanche per evitare di consumarlo. È una cosa incredibile l'esempio. Rabbi Shimon Bar Yochai ha vissuto nella miseria più totale, ma è quello che è riuscito a raggiungere dei livelli di studio della Torah incredibile. L'unico maestro che ha scritto il libro, lo Zohar, la Kabbalah, il libro dello splendore, è l'unico maestro che ha raggiunto delle rivelazioni incredibili. Questo è dovuto grazie allo suo tipo di studio con umiltà. Fino al punto che è scritto che Eliyahu Navi, il profeta, è venuto a studiare la Torah insieme a Rabbi Shimon Bar Yochai. I grandi maestri, cioè i più grandi profeti, sono venuti a studiare dalla sua bocca. Rabbi Shimon Bar Yochai è il riferimento in assoluto. Tutto questo grazie a che cosa? Grazie a un albero di carrube che lui che si è mantenuto per 13 anni. Una persona che mangia due nello stesso giorno lo stesso piatto già si lamenta, ma scusami, ho mangiato pasta al pesto a pranzo, la mangio anche a cena, ho già mangiato. Figuriamoci 13 anni di mangiare non pasta al pesto, delle semplici carrube. Questo era l'esempio di Rabbi Shimon Bar Yochai, un esempio incredibile che noi dobbiamo un attimo riflettere su questo e pensare perché Rabbi Shimon Bar Yochai è arrivato così in alto. E perché noi siamo così in basso? Dove siamo noi? E dove potremmo essere? Dove dovremmo essere? Per questo la Torah viene paragonata a un deserto. Il deserto rappresenta, come dicevamo prima, sia un posto dove tutti passano e calpestano, ma il deserto rappresenta anche un posto privo di piaceri materiali. Ed è per questo che noi leggiamo la parashah di Bamidbar, che vuol dire deserto, per ricordarci: vogliamo ricevere la Torah, comportiamoci come deserto, comportiamoci con umiltà, comportiamoci in maniera che siamo staccati dai piaceri materiali. Ed è per questo che Rabbi Shimon Bar Yochai è arrivato dove è arrivato, grazie alla sua devozione e attaccamento alla Torah e grazie al suo distacco del materialismo. Continua la Mishnah e dice: Ubatorah ata amel, Nella Torah tu sei amel, ti sforzi, ti sacrifichi. L'amor vuol dire studiare con sacrificio. Una persona che si stacca dal materialismo ha la forza di studiare la Torah non solo a livello di parlare la Torah, come c'è più volte scritto di vre Torah, parole di Torah. C'è chi parla parole di Torah, uno seduto a tavola, parla parole di Torah, racconta un midrash. Questo non vuol dire la amol va Torah. La amol vuol dire studiare con sacrificio. E poi c'è anche la sok va Torah, come un esek, come un lavoro. Ci sono diversi modi di studiare la Torah. E come si può arrivare a un livello di amilah va Torah, la amol? Questo quando una persona è staccato dai piaceri materiali e si accontenta di pane e acqua, allora può arrivare alla amol va Torah. E questo ci dice il Talmud, quanto ognuno di noi, se vuole arrivare a un livello la amol va Torah, come raccontavamo prima della storia del Rashash, che lui non aveva questo grande amilah va Torah, grande sforzo, perché lui stava bene. Questo ha fatto sì che lui non poteva mai raggiungere un livello di studio alto come quello del Nativ. E poi si racconta a proposito di Rabbi Nachum di Chernobyl, che era una persona molto umile, molto, molto povera anche. E un giorno hanno voluto i suoi fratelli e amici dargli un po' una casa più grande, degli oggetti migliori, comprare degli abiti migliori, e lui ha rifiutato in maniera netta. Mi spiace, ma io non voglio il vostro regalo. Io sono un Hasid. Tutta la mia vita mi sono comportato con Hasidut, con semplicità, io non cambierò la mia vita. Allora i Hasidim si sono riuniti e non hanno capito cosa voleva dire. Allora ognuno voleva spiegare cosa intendeva dire così o così. È venuto Rav Nachum, che era lì presente, e gli ha detto: guardate, è entrato nel Beit Midrash e vi do io la spiegazione. Quello che intendevo dire è il seguente. C'è scritto nel Talmud, una persona che vuole essere un vero Hasid deve mettere alla pratica gli insegnamenti di Perkei Avot. Vuoi essere una persona come si deve? Metti in pratica il Perkei Avot. Se è così, allora, dice questo Hasid di Rabbi Nachum di Chernobyl, c'è scritto nel Perkei Avot che la strada e il modo migliore per studiare la Torah è con semplicità, con lo stacco dal piacere materiale, dormire per terra, vivere una vita misera, allora puoi studiare la Torah come si deve. Questo vuol dire essere Hasid. Hasid vuol dire mettere in pratica quello che c'è scritto in Perkei Avot, e io voglio mettere, solamente mettendo in pratica, sono veramente felice. Allora, siccome io voglio mettere in pratica questo insegnamento, vi chiedo per favore, non datemi questi regali, non corrompete il mio pensiero, il mio modo di vivere, vi voglio accontentare del minimo indispensabile, e così posso essere un vero Hasid e applicare alla regola di questa Mishnah, che uno deve vivere con semplicità, con il minimo indispensabile, allora potrà sì studiare la Torah come si deve, con prosperità, con livelli, arrivare ai livelli più alti. E anche se uno ha il minimo indispensabile, deve cercare di vivere comunque con modo a mangiare il minimo indispensabile e non ristoranti e tutte queste abbondanze, tutte queste cose che ci possono distogliere dalla nostra missione e dal nostro attaccamento, dal nostro livello che potremo avere nello studio della Torah. Siccome ci troviamo prima di Shavuot, mi sembra appropriato riflettere su questo e riflettere quanto sia importante ognuno di noi avere un minimo di stacco dalla materia e dai piaceri materiali per avere un livello di studio, un livello della Torah superiore. Perciò, cari amici, io vi auguro a tutti voi un grande Shavuot, un Kabbalah Torah besimcha o bepnimiut, di ricevere la Torah come si deve. Vi auguro a tutti quanti di arrivare a ricevere la Torah quest'anno di nuovo, perché ogni anno noi riceviamo di nuovo la Torah, in maniera totale, in maniera profonda, e così potremo, ognuno di noi, essere degni di ricevere la Torah, fieri di ricevere la Torah, e il giorno in cui arriverà il Mashiach, noi diremo, non abbiamo solo parlato di Torah, noi abbiamo studiato la Torah, noi ci siamo sacrificati per studiare la Torah. La festa di Shavuot deve risvegliare in noi l'attaccamento allo studio della Torah, perché questa festa noi risvegliamo questo tipo di livello dell'anima, lo studio della Torah. speriamo che ognuno di noi aumenterà nello studio della Torah, prenderà delle decisioni di miglioramento nello studio della Torah e potremo tutti noi essere meritevoli di ricevere la Torah e di ricevere la Torah nuova di Mashiach Tzidkenu b'Mehera b'Yameinu. Amen. Adesso magari qualcuno di voi vuole dire qualcosa, sentiamo qualcosa voi avete da dire. A voi il microfono.